Ma sarà Mezzante il prossimo presidente italiano di Foodstar? Così che avrei voluto iniziare la intro di oggi, partendo dall'analisi della famosa provocazione di Borriero, far capire come la sua mossa fosse stata prevalentemente tattica, atta a mettermi in una condizione di errore per qualunque scelta. Se mi candidassi a successore di Sandulli, ovviamente avrei fatto tutto quel che faccio per prenderne il posto. Se non mi candidassi, sarei uno che è in grado solo di stare contro, dall'altra parte della barricata. Il tutto si sarebbe concluso con un non lo so, attualmente vero e unico sentimento contrastante che anima le scelte del sottoscritto. Poi oggi c'è una sensazione strana, differente. L'aria afosa di rivoluzione in questo bollente inizio d'estate preannuncia un ancor più infuocato bimestre di novità. Ci sono due cose a mio avviso evidenti. In primis, la gente sta iniziando a valutare il futuro, a muoversi in funzione di eventuali elementi da candidare. Chi per interesse, chi magari semplicemente per cancellare con una riga quei combattenti di farm usciti in questo periodo, sottoscritto compreso. Quel che sembra evidente è che, rispetto alla rivoluzione Toti, manchi il Roman di turno che vada a far pressione sui piccoli elettori e sugli sconosciuti. Ma ormai tra un chiacchiericcio di qua e un MSN di là sembra che il momento sia evidentemente prossimo. In secondis c'è Sandulli, che sembra ormai aver definitivamente mollato l'ascia di guerra. Non combatte, non replica, non quota ma riassume. Sembra quasi rimpiangere ogni giorno il momento in cui il suo thread dimissioni è stato scritto e cancellato di corsa, nel breve volgersi di qualche minuto. E poi c'è Mezzante, quel Mezzante che da 10 settimane non perde occasione per rinfacciare la cattiva gestione della community e l'incoerenza con i programmi elettorali. Eppure lo stesso Mezzante che in maniera assurda, sotto sotto forse, non vorrebbe che oggi Sandulli lasciasse. Mi sento un po' come lasciare la strada vecchia per la nuova, o come ha scritto Capra, dalla padella a che cosa? Amazing, pazzesco. Insomma, il non lo so alla candidatura altro non è che uno specchio del non lo so alla cacciata di Sandulli. L'ho indirettamente fomentata, ma alla fine non sono così sicuro sia la strada più giusta. Mi sento inoltre di dare un merito a Sandulli oggi. In questi tempi, la scorsa stagione, si parlava di quanto sarebbe durata una candidatura nel dopo Toti. In pochissimi, forse nessuno auspicava i quasi 3 mesi di Luigi. Questo è un dato inconfutabile. E quel che vi dico nuovamente è che, come non credevo alla sua durata, non credo ad un nuovo presidente che non combatte i farmizzati, i paraculi, qualunque forma di scorretto di gioco. Non ci credo e non lo voglio. E rispetto a Sandulli sarò pronto anche io a romaniane immediate rivoluzioni stavolta, per quello che i miei mezzi e il mio dannato concetto di coerenza permetteranno. Per cui alla vostra candidatura nel dopo Sandulli pensateci bene, perché vincere con 200 voti non potrebbe bastare. Me ne sbatto di chi scriverà l'Italia di chi non accetta la sconfitta, le figuracce internazionali, lasciamoli lavorare. Stavolta io voglio essere rappresentato in sede internazionale. Sandulli in fondo lo faceva, almeno moralmente. Purtroppo poi non riusciva caratterialmente a riportare la sua morale in effetti pratici, e questo è quello che gli ho sempre contestato. Oggi attaccherò nuovamente il presidente, o quantomeno dimostrerò nuovamente l'effettivo valore di un paraculo. Lo rapporterò ad altri elementi che lui stesso dichiara di combattere, silenziosamente. E vedremo chi dei due avrà maggiori vantaggi. Dal Vangelo secondo me tocca la sua puntata con il primo zero, la puntata numero 10, e si presenta con un allegato scaricabile e consultabile. Si tratta di un file Excel già ampiamente spiegato al suo interno, ma che più avanti nella trasmissione avrò modo di spiegare anche a voce. Per cui si è dato inizio alla quinta puntata sportiva, ma stavolta, se avrete bisogno di ascoltare anche le mie spiegazioni sul file, sarete costretti ad ascoltarne un pezzetto di più.
Footstar in collaborazione con www.divin.it e con www.clessidra.it presenta Dal Vangelo secondo me, puntata numero pari.
È successo in nazionale.
Allora, siccome questa settimana non c'ho voglia di fare un porca di quella lurida di quella troia, io mi sono rotto il di questi portieri del che parano tutto, mandassero a fa***o loro e io e quella p***ana figlia di p***a testa di c***o gran pezzo di e dico solo porca. Quindi dicevo che questa settimana non voglio riparlare, quindi spazio alla nuova rubrica condotta da Umberto. No dai, almeno tutto fatemelo dire porco e che c***o sigla e mandate sto servizio in me. Ma io c***o.
Allora, benvenuti, sono Umberto Lupo e solo per questa volta faremo una rapitata, voi con me, fogante, no? Allora Davide, inizio a parlare dell'Under 18, la grande Under 18 di Mussolini. Per tutto semplice, contro gli americani del Sudafrica. Dunque Sudafrica che si schiera con un 3-5-2, mette, fa la stessa cosa all'Italia. Vediamo la formazione che vede un Fontana tra i pali, per la difesa da 3 con Padovano, Agate e Rotta. Poi Isoldi, Tare, Marca, Bellanca, Zambrotta, Lucarelli, Lucifero. Gara che si chiude col pochissimo assegno tale Zambrotta, Lucarelli, Lucifero e Ivan subentrato nel secondo tempo. I sudafricani fanno gol della bandiera con Ben Raitt. In situazione del girone ci vede sempre a meno 6 dalla capolista Polonia, ma siamo sempre sotto la linea di qualificazioni in quanto migliori secondi. Ora passiamo ai tasti dolenti, vero, di qua. Ma vabbè dai, facciamo prima la nazionale maggiore perché per l'anno 21 c'è in serbo una chicca. Allora, partita delicatissima contro l'inferiore Grecia, e Grecia che si schiera con il solito seguente, l'Italia che prova con un 3-4-3 con il Roman esterno sinistro d'attacco. E il gol di Punilidis a decidere la gara, Italia che crea ma non concretizza, soprattutto con uno stento Baldazzo in Roma che ultimamente non caldora più, si riaprono quindi tutti i giochi nei giri di qualificazione, la Bulgaria ha vinto con l'Estonia e si avvicina all'Italia, mentre l'Inghilterra scappa. Tutto ancora apertissimo, è chiaro che in questa sconfitta per 1-0 non ci voleva. Passiamo ora all'Under 21, partita praticamente da dentro fuori. Il cinese schiera dall'esterno destro che sarà l'uomo chiave, senza mediani, con un classico 3-5-2. Italia che risponde con un 3-2-3-2, dello scritto tra i pali. Romolo proposata Ferri, Falchi, stiloso corazzone, Agnolfo, Gonnella, Stellari, Arizzato e lo starting 11 italiano. Partita che finisce per 4-0 per i cileni, con dello stretto che fa miracoli nel primo tempo ma crolla nel secondo. Il centrocampo italiano veramente inesistente, sia in copertura che in costruzione, attaccanti mai innescati e la notte buia del fondo, dopo partita con mille polemiche, la qualificazione è ormai andata, i pochi che ci credono sono veramente i 2 o 3. Ormai il super miracolo sembra ormai andato, tal chi sarà riconfermato non lo sappiamo, ma comunque ora abbiamo una chicca, un collegamento a fine gara, un'intervista veramente stiziosa. A voi il servizio.
Ecco, ecco, siamo con qua a fine gara, vediamo se riusciamo a intervistare qualcuno. Corazzon, capitano, Corazzon, vuoi dire qualcosa ai microfoni? Parlaci della gara.
No, Mona, non vuol dire niente, né, girano le palle. Oh, cileno, ti torna a tirare sui denti che vedi, venti che ti smanubio gli sdecchi.
Ah, va bene, Corazzon non vuole parlare, si vede che è molto amareggiato. Allora proviamo a fermare, ecco, pronto papa, pronto papa. Chiediamo a te, l'amarezza delle tue parole. Ha vinto la squadra più forte, secondo voi?
Beh, secondo me ci sono rimasti male, ovviamente volevamo vincere, ma che volevate da noi? Era ovvio che era impossibile dire qualificarsi, e andava come doveva andare. Certo potevamo giocare meglio, non abbiamo certo fatto nulla, mi spiace per me, spiace per i compagni, ma ci sta veramente molto da fare, questi cileni sono davvero troppo forti.
Ovviamente si parla di Ciro Falchi, una sua possibile sostituzione, come la vedi?
Dai, io penso che qualche abbia sì sbagliato questa gara, però è incredibile come voi giornalisti mi abbiate sempre contro. Per me deve e può rimanere, non succede con l'allenatore da una partita comunque difficile, e da un'unica partita soprattutto. Ripeto, noi giocatori siamo con lui e ci dispiace molto.
Va bene Gianmirco.
Io mi chiamo Gianmarco.
Ah, ok, va bene, arrivederci Gianfranco.
Ma va a cagare, va!
Sì.
Quest'anno al Fantacalcio gioca d'anticipo. Se sei stanco di aspettare settembre per iniziare a giocare, se sei stanco di correre dietro ai tuoi amici per terminare il campionato in modo regolare, se sogni di giocare tra Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2, campionato francese e campionato inglese, www.divin.it. I migliori giocatori d'Italia sono pronti a sfidarti. Sei pronto per la sfida?
È successo in Serie A.
Bentornati al consueto appuntamento con la Serie A che ogni 14 giorni vi viene offerto dalla mia splendida voce. In queste due settimane è successo davvero di tutto. Innanzitutto dobbiamo registrare a malincuore la sparizione dal calcio dei Tampax. Alla fine Firmino ha deciso, ha chiuso baracca Burattini ed è emigrato al Cagliari, mentre la sua squadra è diventata bot col nome di SS Bologna. Davvero un peccato, ma rispettiamo la decisione dell'ormai ex mister. Bisogna inoltre da annoverare ben due retrocessioni, sancite dalla matematica. Stiamo parlando dei Blight Spartans di Armando Totti e dei Lubic di Francesco Sila. Auguriamo entrambi un pronto ritorno in Serie A e personalmente sarò ancora più felice della promozione dei Lubic, è ovvio. Altre giornate dal termine, quasi tutto deciso, insomma. I Tecnoliers potrebbero perdere questo scudetto solo perdendo a tavolino per qualche bug incredibile le ultime partite, in corrispondenza alle tre vittorie dei Cattenballs. In pratica stessa situazione Alghero, quinta in classifica, 6 punti ai Midnight Angels. Risultato sancito anche dallo scontro diretto di cui stiamo per parlare. Beh, cominciamo proprio dalla partita Alghero Midnight. Si giocava in Sardegna, anche se ufficialmente a Napoli, vale a dire agli admin che tre città non ci bastano. E se non è successo ai locali, fate varie per la lotta salvezza. 8 minuti dal fischio inizio e la squadra di Sandulli è già sul 2-0 con i soliti Pistola e Rodriguez. Partenza davvero impressionante degli Angels. Al 42esimo il discorso è virtualmente chiuso dal 3-0 in Malbi. Ma nella ripresa l'Alghero tira fuori il cuore e anche altri organi e comincia a creare occasioni in serie che sfaceranno nelle reti di Scalfa al 70esimo e Bermudez a 5 minuti dalla fine. Non sarà sufficiente e gli ospiti si porteranno a casa 3 punti, difatti ipotecando la salvezza. Mister Toma non l'ha presa bene, come dagli torto, ma la sua intenzione a caldo di mollare il gioco ci lascia il sasso. Te lo dico a conterraneo, ci si diverte anche in Serie B e con le tue capacità potete tornare subito in A. Non mollare Alghero! Le altre partite al confronto non offrono nessuna emozione. Il Catania gioca a tennis con i Black Spartans e vince 6-0. Tripletta di Annoni, doppietta di Lucas e rete di Togliatti. I Tecno appaiono quasi avere pietà dei Lubic, retrocesso, e si limitano a 4 reti, di cui 3 di Milazzo e una di Vitale. E infine i Cattenballs chiudono la fiera del gol facendo 9-13 alla Neobot SS Bologna. A segno Righi con 6 reti, Campagnolo e Corridoni con 3, Campo con 1. Chiedo scusa per un po' di balbuzzi che a quanto pare risente dei postumi degli ultimi giorni. Vi saluto. Da Walter Pirro è tutto, arrivederci tra 2 settimane con gli ultimi scontati verdetti della Serie A.
Allora, torniamo in studio. Dopo le bestemmie bippate di David Rizzato, che comunque mi ha garantito esserci zio sotto quei bip, e l'analisi della Serie A di Walter Pirro, siamo qui per dare una spiegazione migliore di quella già scritta all'interno del file FS Paraculi, che sono certo starete già studiando. Allora, abbiamo portato alla luce 4 esempi differenti relativamente a 4 tipi di giocatori. Un giocatore normale che gioca, quello che io ho definito paraculo, cioè un giocatore che non pubblica il suo allenamento e che probabilmente non sempre si allena di squadra, ma che non scende mai in campo e controlla abilmente ogni suo sbalzo di condizione fisica. A questi abbiamo affiancato un giocatore farmizzato, ovvero sia che in qualunque momento e in qualunque giorno si allena di squadra, ma lo abbiamo differenziato tra uno che gioca la domenica e uno che non gioca mai, che potremmo definire il tanto accusato fantasma di Diego Perez. Il primo esempio analizza l'oscillare della condizione fisica di ciascuno dei 3 casi, mettendo però in risalto le variazioni di allenamento che si tendono ad avere qualora giocando una partita la domenica si perdessero 10 punti di condizione fisica. Inoltre è stata posta la variabile sull'allenamento di squadra, ipotizzando che questo possa venir seguito dal giocatore normale e dal paraculo 3 volte a settimana. La leggenda posta a destra di qualunque foglio Excel spiega dettagliatamente cos'è il teorico punti, ovvero sia un valore espresso in 100 punti qualora il giocatore si alleni di squadra e in 75 punti qualora si alleni differentemente dalla squadra. Ciononostante, non è così semplice credere che ad ogni partita si perdano solo 10 punti di condizione fisica. Pertanto, passando al secondo foglio di lavoro, analizziamo lo stesso concetto, portando però a 20 punti la condizione fisica perduta ogni partita. Altrettante variabili abbiamo creato nei successivi due file, ponendo sempre ad esempio una perdita di condizione di 10 o di 20 punti, ma aumentando a 5 giorni la possibilità di allenare di squadra di un giocatore. Ovviamente i giorni sono stati scelti casualmente, i test che si possono fare sono molteplici e possono riguardare qualunque tipo di piano di allenamenti e qualunque perdita di condizione fisica a partita. Fra le variabili non sono state considerate le perdite di condizione fisica da trasferta, che sono comunque un dato irrilevante secondo noi, visto che dovrebbe essere più o meno paritativo a tutti e conosciuto a tutti in anticipo. Andiamo al foglio delle conclusioni, che altro non è che il risultato finale di tutti questi sbalzi di condizione fisica e allenamenti effettuati. Il foglio conclusioni ha diversi aspetti ben spiegati, ma quello che si evince con dimostrata evidenza è che, salvo per i giocatori che perdono solo 10 punti di condizione fisica o meno a partita, il giocatore paraculo riesce in un periodo medio-lungo ad allenarsi meglio di un farmizzato che scende in campo. In esame noi abbiamo preso un periodo di 8 settimane e 7 partite, quindi un periodo non estremamente lungo, ma sono altrettanto matematicamente convinto che il paraculo possa raggiungere i livelli del farmizzato che gioca, rimanendo più di questo periodo in esame ai margini del rettangolo di gioco. Al contrario, come dichiarato da Munafo nel forum di aiuto giorni fa, è difficile che esistano giocatori che non allenano di squadra dopo una certa esperienza per almeno 5 giorni a settimana, e i risultati sono evidenti. 5 giorni di allenamento, 20 punti di condizione fisica per lui a partita, e il paraculo batte il farmizzato che gioca di 7 slot ogni 8 settimane e il giocatore normale di ben 12 slot. A questo punto, dopo la spiegazione, tutto passa nelle mani di chi ha voglia di fare qualche considerazione. E ovviamente inizio io col mio microfono acceso, dicendo che il presidente ha adesso in mano dei dati che spero tornino ad avvalorare la mia tesi. Il suo combattimento alle farm è stato nullo inizialmente e nullo attualmente. Infatti gli unici farmizzati attualmente sconfitti sono quelli dichiarati, in pieno stile Diego Perez, poiché salvando i paraculi automaticamente non si possono non salvare farmizzati che si facciano furbi nascondendo i propri allenamenti o giocando le partite al pari di tanti altri appassionati del campo. In riferimento alle accuse mosse alla Logan e ad altri giocatori del Clessidra, mi sento in dovere di sensibilizzare le squadre che tengano a riposo costante i giovanissimi. Non conta avere 35 o 100 giocatori in squadra, il campo ha fatto vedere se si vuole eludere il fenomeno scorretto del pompaggio delle skill. Ci si può allenare male, non allenare di squadra, ma va assolutamente rivalutato il concetto dell'importanza di perdere condizione fisica sul campo, sul fatto di non gestirsi tabellariamente e arbitrariamente la propria condizione fisica senza rischi. Distribuitevi in 45 minuti o in 30 minuti a testa, ma scendete in campo e confrontatevi con voi stessi la domenica o il giovedì sera, nel dover ricalcolare il vostro programma d'allenamento. In conclusione, spero da carnevale di non avere difese in stile "non hai considerato la condizione fisica che perdo in nazionale?". Oltre al fatto che come te la condizione fisica la perdono anche gli altri che ci giocano e che magari combattono anche in campionato e coppa, ricordiamoci dell'importanza dell'esperienza pompata e della scorrettezza verso gli altri sempre più lontani dai tuoi livelli. Per tutti gli altri che hanno solo voglia di farsi un'idea, io dico: guardate quanta condizione fisica perdete in ogni partita, confrontatevi con i vostri compagni, pensate a quanto vi siete incassati tornando a leggere il resoconto post partita, al quale magari oltre ad un 4 in pagella avete pure trovato un meno 20 o addirittura un meno 30 in condizione fisica. Valutate, ponderate e fatevi un'idea su cosa pensate di un giocatore vostro pari ruolo, vostro pari età, che questi problemi ha deciso di non crearseli. Per domande e approfondimenti, il thread del Vangelo di oggi è il punto di incontro. Cercherò di chiarire i dubbi alimentati da chi si confronta con così tanti numeri scritti piccoli e appiccicati. Per chi vorrà, sono disponibile a creare ulteriori variabili. Sperando di non avervi annoiato e con il solo intento di aver costruito qualcosa su cui lavorare, Benito vi lascia nuovamente alla puntata sportiva.
È successo in Serie B.
Un saluto a tutti da Moreno Tre Seghe ed iniziamo il consueto appuntamento con il campionato cadetto. Questa giornata ha certamente riservato alcune sorprese, ma anche alcune certezze. Iniziamo senza dubbio dalle sorprese, cioè dalla B1, che ha visto un pareggio inaspettato, quello fra Sampdoria e Devil Team. I ragazzi di Fanina sono riusciti a bloccare la corazzata doriana, che sicuramente ha dimostrato lungo tutto il torneo di sapere imporre il proprio gioco e vincere facilmente contro qualsiasi compagine. C'è da dire però che appunto i Diavoli sono riusciti durante tutta l'annata a non rendere mai la vita facile all'avversario e hanno sicuramente dimostrato di tenerci a questa salvezza e di lottare fino alla fine. Staremo a vedere cosa attenderà il futuro per questi 11 che tutti davano inizialmente come spacciati e si sono invece dimostrati capacissimi di rimanere in questa serie. Le altre sfide erano abbastanza semplici, con le vittorie agili di Fiorentina, Magica e Gebetana. Ci attendono però 3 giornate davvero di fuoco in questa B1. Staremo a vedere come andrà a finire, ma fino ad ora è impossibile fare previsioni, se non quella di un mio probabile suicidio in caso di retrocessione. Ed è anche dalla B2 che arrivano grandissime emozioni, dove la Juventus di Zambrotta mette molto più di un piede in Serie A, battendo i Cinderella di Cesaroni, che questa settimana a sorpresa annuncia un suo possibile addio dalla panchina. Come dicevamo, la squadra bianconera era scesa in campo con 4 difensori in linea, coperti da 3 mediani centrali, una alla destra e 2 attaccanti, il solito Barca ed il neo acquisto Said. Rispondevano i Cinderella con soltanto 3 difensori, un centrocampo molto più folto ed un trequartista destro che aveva davanti a sé la fascia completamente libera, ma che troppo spesso è andato a cozzare contro i terzini della Juventus. Ne è scaturita una partita davvero emozionante, molte le azioni da gol. Diciamo che i Cinderella hanno avuto forse più occasioni, ma non c'è stato niente da fare con l'efficienza realizzativa della squadra di Zambrotta, che era attesa all'ultimo grande esame di questa stagione, davvero sorprendente per tutti quanti. Adesso si aprono però anche nuovi scenari in ottica salvezza, perché con l'addio di Cesaroni dovremo vedere cosa faranno i Cinderella di qui alla fine della stagione, con un Cesaroni dimissionario come dicevamo ed un Napoli di Falchi che sta alla finestra sperando in una possibile salvezza. Appunto in quest'ottica è stata importante la vittoria dei Clessidra per 3-1, che consente così alla squadra di Capra di mantenere sempre un ottimo margine sui napoletani di fatto. Non ho nient'altro da aggiungere, purtroppo questa stagione ho provato a gufare in tutti i modi contro Zambrotta, ma questo gobbaccio è riuscito a raggiungere un obiettivo davvero importante. Ormai sono sicuramente in Serie A e non c'è neanche la possibilità che possano perdere questa promozione già conconquistata. Si parla anche di una foto terrorizzata da quello che potrebbe essere l'impatto del culo di Zambrotta in Serie A. Tutti quanti si aspettavano, come nel più classico dei film, lo scontro diretto e la sfida decisiva fra GPR e Divin, la sfida che avrebbe deciso quale delle due formazioni sarebbe stata la promossa in Serie A, ma di mezzo questa volta si è messo il Modena di Cavour, una squadra davvero ottima in ottica futura, che secondo me farà veramente parlare di sé già dal prossimo campionato. La partita si è conclusa per 5-0. Il Modena non andava ad intaccare il suo credo tattico con 5 centrocampisti, 2 attaccanti e 3 difensori centrali, mentre i Divin cercavano fondare soprattutto sul lato sinistro del campo, incidendo con un attaccante esterno e un'ala alle sue spalle. Come detto in apertura, non c'è stata davvero gara. Diciamo che il risultato è giusto, anche se un po' largo, e i Divin adesso dovranno sudare 7 camicie se vogliono agganciare nuovamente il treno che porta diretti in Serie A. Le altre partite hanno visto vittorie facili di Longobarda e GPOR. Staremo a vedere fra 2 giornate quello che sarà il futuro anche di questa serie. Ed infine la B4, dove come per lo scorso appuntamento anche questa settimana la lotta per la salvezza continua ad essere viva. Manzanese, Perugia e Desperados sono queste le 3 squadre che sembrano giocarsi la salvezza. Andando a vedere i risultati di quest'ultima giornata, troviamo un pareggio interessante, soprattutto per la Manzanese appunto, fra Desperados e New Star, che condanna gli ospiti forse ad abbandonare il treno per la salvezza e mantiene comunque vive le speranze dei Desperados. Vittoria per 3-1 dei Madonina, che però hanno ormai da un po' di giornate abbandonato la speranza della permanenza in Serie B, mentre troviamo uno 0-0 veramente sorprendente del Perugia contro il Virtus Bari. Grazie anche a questo risultato il Perugia può lottare per questa salvezza, che rimarrà sicuramente in bilico fino alle ultime due giornate. Staremo a vedere cosa ci riserverà anche questo girone. Come avete visto, tutta la Serie B vive un momento davvero importante, dove molte squadre decidono adesso il loro futuro, e già da domenica potremo avere alcune nuove certezze con addii e promozioni. Con questo è tutto, ho frantumato le palle abbastanza, quindi un saluto a tutti.
Francini e Meani inoltrano sono spaventi a centrocampo. La spunta Meani, vede tutto solo Alessandrini e prolunga verticalmente verso lui. Attenzione, occasione a gol, tiro a rete! Gran gol di Andrea Alessandrini, che è giunto in area, spretto Wojciech con un dribbling e di destra beffato Eric Duca con una zuterra velenoso, terminato nell'angolino a destra del portiere. È il 21esimo, il Devil Team conduce sorpreso sulla Sampdoria, finora a punteggio pieno.
Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the lead.
Attenzione, Ciulu a centrocampo, vede libero Bruscolotti che vince un contratto a centrocampo proprio incredibile, ora si invola, si fa 30 metri, prova a inseguirlo il difensore della Torres, però Bruscolotti è velocissimo, arriva alle mete dell'area, punta al secondo palo, il tiro e la rete, 3-1 Clessidra sulla Torres, entra Renzo Bruscolotti nel secondo tempo e ribalta il risultato, e ora è 3-1 Clessidra, la partita penso sia finita qui. Per il Modena la partita sembra non essere finita, siamo all'88esimo e prova ancora a fare il quinto gol a una Divin presente sulle ginocchia. Ora vediamo Guser sulla sinistra, arriva sulla tre quarti, cerca il fondo, il difensore della Divin si fa incontro però non riesce a stopparlo, parte il cross al centro, Floriglia liberissimo in area, il tiro e il gol! Incredibile, che gol! Floriglia si getta su questo pallone e Borghetti non può nulla e la palla finisce in rete. Siamo all'89esimo, Modena 5 Divin 0.
La bandierina va a Nevito, sistema il pallone, il movimento in aria, si pongono le marcature, parte il cross, pallone teso, raccoglie Barca, rete! Lo specchio della semplicità e della concretezza. Nevito trova il varco giusto in area, Barca intuisce l'idea del compagno, due passi sul primo palo, diagonale all'angolino lontano, 3-2 Juventus, tremano gli avversari diretti contendenti alla promozione in A.
Sandulli va a cercare Paparetta, ma viene intercettato da Ferranti, attacca Leghero, lancio centrale verso Scalza, marcata da Lomini, Napoleone rimesso a corso, Scalza su libretto per tempo da portiere, il tiro, respinta al portiere, altro tiro, stavolta c'è il gol, Magli Scalzo, il risultato parziale ora è 3-1 a 20 minuti dal fischio finale.
Ora che combatte Milazzo, ha la meglio e cambia gioco perfettamente verso De Zerbis, che gode ancora di libertà a destra, tiene palla, non sale, De Zerbis lancia direttamente verso l'aria, dove Cofferati chiama l'uscita di Pere Marino, Agri, rete! Incredibile! I Desperados sono in vantaggio sui Tecno Ajax, la squadra impossibile, il miracolo calcistico, la grinta di la testa del Buffon, la diga di Pipino incontrata, la tenacia del bomber under 21 ungherese Agri e l'isperato vantaggio, 25 minuti alla fine dei supplementari, alla fine di una partita che comunque vada a sapore d'impresa, in vantaggio i Desperados sugli invincibili.
È successo in Serie C.
E rieccoci dopo una puntata di stop per motivi personali. Senza perdere tempo in altre cose, passiamo subito all'analisi dei gironi della C e poi al sunto finale, dove insomma vedremo chi al momento è promosso in Serie B. Partiamo dal girone 1, dove troviamo in vetta quelli del Toro con 33 punti e un'altissima differenza reti di più 108, seguiti dall'altro team umano Cagliari, che però ha solo 27 punti ma un'ottima differenza reti di 83. Più giù e ormai fuori dai giochi c'è Rounders con 24 punti e una differenza di più 37. Come detto altre volte, i gironi composti da soli boot o comunque squadre che non hanno, diciamo, nessuna speranza di salire, li scartiamo. Quindi passiamo al girone 3, dove c'è il team FMHT di Antonelli. Questo team è a punteggio pieno, quindi 33, e una buona differenza reti di più 40. Passando al girone 4 troviamo Foggia US di Lusitani, punteggio pieno 33 e differenza reti di più 60, quindi insomma buona finora la seconda per classifica. Poi passiamo al girone 6 con due team umani, Este Calcio e AC Milan. Il primo è a punteggio pieno e più 62 di differenza reti, mentre il secondo insegue a soli 3 punti, quindi recuperabile al limite uno scontro diretto, però ha solo più 30 di differenza reti. Passiamo al girone 9, dove c'è il Perugia che guida a 24 punti, un po' pochini rispetto insomma alle altre prime insomma dei vari gironi, e con una differenza reti abbastanza bassa di soli più 18. Passando al girone 10 troviamo un altro team a punteggio pieno che è Soel, e con un'ottima differenza reti di più 62. Il girone 11, dove c'è l'Inter di Larosu, abbiamo un'ottima differenza reti di più 79, ma un punteggio di 31 che appunto è inferiore a quello di tante altre capoliste, e che quindi potrebbe alla lunga alla fine penalizzare appunto il team nero-azzurro. Arriviamo al girone 15, dove c'è il Rimini, 31 punti anche per il Rimini, però una differenza reti più bassa, più 32, che quindi diciamo già di per sé penalizza appunto il team. Ultimo girone, SS Torricella, 33 punti, quindi punteggio pieno e grande differenza reti ottima di più 80. Una piccola annotazione prima del commento finale è che sono nati nel frattempo tre nuovi team: il Black Magic di Rotta nel girone 5, il Torino FC di Simone Demente nel girone 8 e SS Lazio nel girone 14 di De Martini, il fratello del fogatissimo Rizzato. Tutte e tre sono i primi nei propri gironi, ma non nutrono diciamo speranze di promozione. Per concludere guardiamo come la situazione allo stato attuale per quanto riguarda le promozioni. Le quattro promosse dunque allo stato attuale, come detto, sarebbero quelli del Toro con 33 punti e 108 reti di 108 di differenza reti, poi SS Torricella 33 punti e più 80, Este Calcio 33 punti e più 62, Soel 33 e più 62 di differenza. Resterebbero fuori di pochissimo i ragazzi di Foggia US, 33 punti e più 60 solo di differenza reti, poi seguire tutte le altre con il solo FMHT che ha 33 punti ma una differenza reti di più 40, quindi avrebbe una ventina di gol da recuperare. Notazione particolare va a FC Inter, una grande differenza reti, sarebbe la terza in assoluto, solo che ha 31 punti come detto, e quindi sarebbe diciamo fuori ugualmente. Va detto che mancano ancora 3 giornate, quindi potrebbe cambiare ancora molto. E nulla, tutto qui. Arrivi.
perché questo pezzo lo canto featuring Diego Armando Campagnolo. Insomma, fogatevi! Almeno provateci, dai! Fogiamoci, sei pronto Campagnolo?
Buah!
È pronto, dai!
Sometimes I feel I've got you. Pan away, I've got to. Pan away from the pain you drive into. Out of me, the fog. We share a sense to go nowhere. I've got my life. I thought that truck can sleep at night. Once I burn to you, I burn. Now I run from you.
This is time you give it. I give you all if I could give you. Take my tears and not my dear. Umberto Ruto. Umberto Ruto. I know I've got to spam away, I've got to find a way. You don't really want anymore from me.
You think I love to pray, but I can't get away. Once I run to you, run you, now I run from you. This hell you've given, I give you up, I could give you. Take my things and that's not needed. Tell
me. Ruto, don't touch. Bella, bella Campagnolo, stai dando le grazie.
Touch me, please, I cannot stand the way you did. I love you so. Now I'm going to beg and then go. Touch me, belong to love.
Touch me, baby, take a love.
Touch me when it takes a love.
Touch me when it takes a love.
Once I run to now I run from you. They say I love you, kidding. I give you all that price to give you.
Take me, please, just give me up.
Umberto Ruto, Umberto Ruto, Umberto Ruto, Umberto Ruto.
Bello Campagnolo, ce ne siamo andati da fare, dai!